Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Sulle frequenze di Radio Parma è iniziata una nuova puntata di Palla in Tribuna. Come sempre vi ricordo il nostro numero, che è 333-9200-170, per una puntata che si occuperà, come sempre, naturalmente del Parma, ma anche della nazionale di calcio, che stasera gioca la partita decisiva per andare ai mondiali in Bosnia Zenica, e ci collegheremo anche con la Bosnia con il collega Guglielmo Bucheri della Gazzetta dello Sport, che proprio seguirà la partita ed è lì. E parliamo di Parma. Anche ieri c'è stata una visita gradita, quella di Gianfranco Zola, un libro che lo riguarda da vicino, che racconta il rapimento che non c'è stato, poi insomma una storia che della quale si è parlata, che è contenuta in un libro. Insomma, parliamo di tanti aspetti che ci avvicinano alla ripresa del campionato, che non è ancora vicinissimo. Insomma, l'attenzione di tanti è naturalmente sulla nazionale, però sabato poi gioca il Parma e riparte, diciamo così, il dibattito sulla corsa salvezza dei crociati. Partiamo dal servizio del TG Sport, di 12 TV Parma, poi iniziamo con i nostri ospiti, con i collegamenti, con i vostri messaggi qui a Palla in Tribuna.
Se il Parma deve attendere la fine degli impegni delle varie nazionali per riavere a collecchio Suzuki, Circati e Brički, anche la Lazio ha dovuto lavorare a ranghi ridotti in questo periodo sui campi di Formello, senza Profsgaard, Isai, Marusic, Dele Bashirup, Ziborek, Dia, Ratkov e Isaksen. Il danese è uno dei più in forma tra i biancocelesti, reduci da 3 successi consecutivi prima della sosta, ma in una terra di mezzo in classifica, troppo distante dall'Europa. L'obiettivo principale della squadra di Sarri rimane dunque la Coppa Italia. Il 22 aprile c'è la semifinale di ritorno contro l'Atalanta, dopo il 2-2 casalingo del 4 marzo scorso, che mantiene aperto ogni discorso. Ma a quell'appuntamento mancano ancora 3 settimane, concentrazione dunque tutta sulla partita di sabato sera. Mancherà Zaccagni, non ancora al meglio, mentre dovrebbe farcela il portiere classe 2005 Edoardo Motta, talento preso a gennaio dalla Reggiana. Ma per questo martedì l'attenzione di tutti gli appassionati è puntata sulla nazionale, che stasera in Bosnia si gioca l'accesso al mondiale. Ne ha parlato da Parma Gianfranco Zola a margine della presentazione di un libro al Museo del Tardini.
Sarà una partita difficile, impegnativa, molto fisica sicuro. Però la nazionale l'altro giorno mi è piaciuta, ha fatto delle cose buone, ha anche sofferto, però sono arrivate tante buone indicazioni, Moses Kean è una di quelle, insomma ci sono stati degli Tonali, un altro giocatore che, considerando che era a rischio, ha fatto molto bene, ha giocato tutta la partita, quindi ripeto, abbiamo delle buone possibilità, però ripeto, non sarà una partita semplice.
Palla in Tribuna.
Avete sentito allora Gianfranco Zola ieri a Parma, che parla della nazionale, non sarà una partita semplice. A proposito di nazionali, Circati ha giocato titolare con l'Australia e ha segnato il gol dell'1-0 su Curaçao, che ai più dirà poco, però è una formazione che giocherà i mondiali nel girone con la Germania, l'Ecuador e la Costa d'Avorio, e ha vinto 5-1 l'Australia. Il primo gol l'ha fatto Circati, e credo che sia il primo gol in nazionale per Circati, però correggetemi se sbaglio. E il difensore del Parma, insomma, si è messo in luce. Oggi gioca anche Suzuki, e gioca contro l'Inghilterra con il suo Giappone, quindi altra partita cartello per i giocatori del Parma. Poi pian piano ricomincerà il rientro dei nazionali. Tanto cerchiamo di metterci in collegamento con Guglielmo Bucheri, che è a Zenica. Abbiamo qualche problema, insomma è lontano, proviamo a vedere se c'è copertura con i telefoni. Sappiamo che ci sono tante incognite. Intanto sto dialogando da una parte all'altra, anche con una frequenza parallela, ma dovremmo esserci collegati. Insomma, partita che ha tante incognite ambientali. Poi oggi c'è anche questa notizia, come scrivono i principali quotidiani, che la nazionale bosniaca accusa l'Italia, ha inviato una spia al nostro allenamento. Vediamo, insomma, se è vero. Questo per quanto riguarda la nazionale. Io rimango poi in attesa, abbiamo anche Andrea Schianchi. Ecco, c'è un problema di linea, perché cade la linea sulla frequenza, diciamo così, normale. Vediamo se riusciamo tramite altre possibilità, anche se così in tempo reale non è facilissimo. Io vado a leggere qualche messaggio intanto. Allora, ci avvertono che non funziona l'app, non funziona la radio, abbiamo vari problemi che si sono concentrati su vari fronti. Ecco, ce lo segnala anche un altro ascoltatore, sono già in due o in tre, stiamo a vedere insomma come fare per navigare in vista. Forse per prendere un attimo tempo proviamo anche a sentire il servizio sul libro che riguarda Gianfranco Zola, lo ha fatto sempre Alberto Dalla Tana, libro presentato ieri nell'ambito dell'evento che ha riportato Gianfranco Zola al Tardino. Allora, ci sentiamo il servizio, così proviamo un po' a fare il punto fuori onda.
Storia di un sequestro finito bene, anzi mai avvenuto. Era l'autunno del 1994, quando Fabrizio Maiello, ex calciatore di talento risucchiato nel vortice della criminalità, arrivò tanto così dal rapire uno dei giocatori italiani più celebri, all'epoca numero 10 del Parma. Una storia raccontata nel libro dal titolo Rapirò Gianfranco Zola, presentato al Museo del Tardini.
L'impatto con Zola, me lo ricordo sempre, è stato i suoi occhi. Mi hanno colpito i suoi occhi, perché me lo ricordo sempre, c'era il sole, era ottobre del 1994, ma c'era una giornata di sole e quando, per dire, il suo sguardo si è incrociato con il mio, ho visto proprio come gli occhi brillavano, erano gli occhi di un ragazzo felice che faceva questo mestiere, un campione così, e in quel momento invece i miei non erano... erano gli occhi disperato di una persona latitante, piena di droga e tutto quanto. Ecco, di quel momento ricordo che quella bontà, quella generosità di accorgersi di me e dire ragazzi vi serve qualcosa, è stata quella cosa che mi ha fatto disarmare la mano.
Zola di fatto scoprì solo anni dopo quello che gli sarebbe potuto capitare, ma ricorda bene quel giorno.
Entrai in un distributore a fare benzina e questo entrò anche dietro, ci venne dietro, dice, secondo me, gli ho detto a mia moglie, questo signore vuole un autografo, al che io andai in macchina e gli dissi, ma scusate, non è, ho visto che mi state venendo dietro, vi posso essere di aiuto in qualcosa? Questo è sceso, mi dice, no, volevamo il tuo autografo, siamo di Napoli, ho detto, ah, Napoli... città dove sono stato benissimo, mi hanno accolto benissimo, grande. Allora, apparentemente quello fu quello che gli fece cambiare idea, fortunatamente per lui.
Maiello ha consegnato diari e ricordi al giornalista Marco Cattaneo, che ha scritto un libro intenso e a tratti commovente.
Non è che se un delinquente commette dei reati poi dobbiamo pensare soltanto a buttarlo dentro la cella, chiudere a chiave e poi gettare lontano la chiave. A Fabrizio Maiello è stata data una seconda chance e l'ha sfruttata grazie a un pallone, grazie all'amore per le persone più deboli, grazie a tutte le cose buone che poi è riuscito a fare nella terza fase della sua vita, quello che l'ha portato adesso ad andare in giro nelle scuole, ad insegnare, a raccontare più che altro ai ragazzi la sua storia.
Palla in tribuna.
Ecco, ci siamo. Sono in diretta una radio. Eccoci. Allora, abbiamo trovato un rimedio. Andiamo direttamente con una telefonata via WhatsApp con Guglielmo Buccheri, Gazzetta dello Sport, che è a Zenica. E intanto, ciao Guglielmo, buon pomeriggio.
Eccoci. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, com'è il clima a partire dall'aspetto anche meteo? Perché ci hanno, insomma, pronosticato un meteo anche di complicato.
No, guarda, dal punto di vista meteo al momento è in evoluzione, come direbbero tutti quelli bravi che si occupano di queste cose, anche perché così non sbagliano mai. Però al momento non c'è naturalmente pericolo di neve, la neve è soltanto qua sulle alture circostanti alla città, tra l'altro la città credo più inquinata d'Europa, quindi meno male stiamo poche ore, e quindi fa relativamente freddo, insomma siamo ora sopra lo zero, stasera sarà credo 1 o 2 gradi, però insomma non è quello che dovrà e dovrebbe preoccuparci, no? Le preoccupazioni spero non ci siano, ma dovrebbero essere in eventualità altre.
Ecco, ci descrivi un po' il contesto di questo stadio che per ora ci è stato narrato, abbiamo visto qualche foto con i palazzi vicino, insomma, facciamo un salto indietro nel tempo.
Sì, onestamente sì. Ecco, io personalmente ero stato qua nel novembre 2019 l'avevo cancellato dalla mia mente, mi è tornato tutto invece vivo ieri quando sono entrato per la vigilia, per le conferenze, mi è tornato tutto molto nitido. È uno stadio che, cioè, ti fa riflettere sul fatto, no? Ne parlavo anche oggi, girandoci attorno stamattina, e onestamente pensare, dicevo, che là dentro, quindi dentro questo stadio, ci giochiamo l'America, non solo noi, ma anche naturalmente bosniaci, fa un po' ridere, perché, cioè, ieri per puro caso ho buttato un occhio nei spogliatoi, sembra proprio quei campi di prima, seconda categoria da noi in Italia, ma penso anche altrove. Quindi questo, insomma, fa un po' riflettere. Loro, lo sapete, l'hanno scelto per ovvi motivi, tra l'altro, e a vederlo appunto con i suoi 8-9 mila posti è difficile anche immaginare che possa trasformarsi in una bolgia. In realtà è così, perché appunto 6 anni fa e non c'era questa attesa e questa posta in palio così fondamentale e importante, fu una bolgia. Però ecco, onestamente su quello ha ragione Gattuso quando il primo giorno a Coverciano la scorsa settimana, prima dell'Irlanda, disse, no, la famosa frase famosa, insomma, non siamo scappati di casa, tra gli azzurri c'è gente che ha fatto finale di Champions, quindi immagino che anche quello non, anche il discorso vale anche per il terreno di gioco, sembra un po' maculato, no, a chiazze, vedendolo diciamo dall'alto per modo di dire, perché appunto è uno stadiolo molto molto piccolo. Però ricordo che Cristiano Ronaldo, mi sembra, si lamentò dell'irregolarità del campo, venne a giocare col Portogallo qui, però ecco, onestamente non è nemmeno appunto il tempo di cercare scuole. È un po' surreale, sarà una partita un po' surreale, perché appunto fa ridere proprio nel vero senso della parola pensare che si giochi in un campetto del genere. Quando tu sei in autostrada, butti l'occhio e vedi un campo così, dici vabbè, lì giocherà al massimo l'eccellenza, e invece si gioca la finale per andare al mondiale.
E Guglielmo, ti chiedo, vabbè, c'è questo caso che adesso anche da verificare, il discorso di una possibile, un militare italiano sorpreso a filmare la seduta della vigilia di Dzeko, però
sì, considera, l'unica cosa che mi viene, cioè appunto una cosa che poi vabbè fa parte, diciamo, di tutto il carrozzone della vigilia, cioè l'unica cosa vera oggettiva che c'è una base militare, come sapete, a Sarajevo, molto vicino, c'è il nostro contingente, quindi 2+2, però onestamente mi sembra un po', sì, una spy story, ecco.
E rivediamo la stessa formazione vista nell'ultima partita dell'Italia, quella contro l'Irlanda del Nord?
Rivedremo, sì, rivedremo quella formazione, perché diciamo Gattuso per sua stessa natura è molto conservativo, soprattutto quando le cose vanno bene, no? Questo anche nei vari club che ha allenato. Quindi io credo che rivedremo, cioè credo, insomma, le indicazioni che abbiamo e che abbiamo avuto sono quelle. La tentazione più Esposito è forte, però stai oramai in corso d'opera, come si dice, no? In queste situazioni Pio potrà dare sicuramente una mano. Certo, bisognerà attendersi un Retegui un pochino più adrenalinico rispetto a quello che abbiamo visto a Bergamo, perché poi Kenny il suo lo fa sempre. E poi l'altro dubbio, diciamo, poteva riguardare a centrocampo magari l'inserimento di Cristante, che poteva garantire una fisicità maggiore, anche un senso del gol più spiccato. Però Locatelli comunque è piaciuto, soprattutto Locatelli della secondo tempo di giovedì sera a Bergamo, quindi mi sentirei di dire che insomma si va verso e sarà la stessa formazione che ha battuto l'Irlanda del Nord.
Questa mattina, facendo due chiacchiere con un collega, con Remo Gandolfi, mi diceva: con loro bisogna stare attenti perché si chiuderanno dietro, perché hanno tre giganti in difesa molto alti, quindi difenderanno bassi, ma occhio alle palle inattive, perché se la giocano lì loro la vittoria eventuale.
Sì, la Bosnia, scusate che qui c'è cortei continui, vedo tutte macchine bandierate, queste bandierine della Bosnia, loro hanno quel tipo di gioco lì, loro dovranno stare, secondo me una delle chiavi sarà proprio sugli esterni, e mi riferisco ai nostri, cioè che dovranno avere appunto l'abilità che hanno come DNA di attaccare, ma anche di non perdere i punti di riferimento in fase difensiva, perché loro cercano l'uno contro uno, arrivano sulle fasce e mettono questi palloni in mezzo all'area, soprattutto vabbè per l'eterno Dzeko, ma non solo. Quindi io credo che sì, la preparazione della gara è stata molto anche su quell'aspetto lì. Noi su questo aspetto, tra l'altro, abbiamo forse uno dei maggiori esperti a livello mondiale, che è Bonucci, perché sapete che Bonucci fa parte dello staff di Rino Gattuso e cura principalmente, se non esclusivamente, la fase difensiva sulle palle inattive. Quindi con l'Irlanda è andata bene, e quindi diciamo siamo molto nelle mani anche del lavoro e dell'allenamento specifico che ha fatto Leonardo Bonucci in questi 10 giorni. Però ecco, io credo che loro, cioè, sono la classica squadra dei Balcani, no? Io dico sempre banalmente che se facessimo un campionato con loro arriveremo primi con 20 punti di distacco, perché non hanno la continuità, no? È una questione atavica, una questione storica. Però allo stesso tempo nei 90 minuti il calcio di queste parti ti sa anche trovare, no? Appunto quella partita mai giocata prima, perché a livello di tecnica ne hanno, e quindi bisogna stare, cioè la preoccupazione e l'ansia nasce proprio da questo tipo di questo DNA loro, ecco, di chi gioca in Croazia, in Bosnia, in Serbia, perché altrimenti, no, si diceva, quando leggiamo i nomi di certe nazionali anche prima, quando era una nazionale sola, ti meravigli, no, a volte, perché non riescono ad arrivare a risultati di un certo livello, non riescono perché non hanno la testa per dare continuità. Basta poi pensare alla Croazia, credo che è un paese di 4 milioni di abitanti, 6 mondiali, 3 volte sul podio.
Eh sì. Ultimissima, da lontanissimo, ricordiamo che con Guglielmo Buccheri siamo in collegamento con Zenica, con la Bosnia, dove stasera si gioca Bosnia-Italia. Scendiamo sul pianeta Serie A, perché sabato a Roma c'è Lazio-Parma. Tu sei un grandissimo esperto di Lazio. Io ho visto che la Lazio ultimamente forse non è la formazione più in forma del campionato, ma comunque è una delle tre che ha messo in fila 3 vittorie consecutive. Era meglio incontrarla 2 mesi fa.
Sì, io sì, per il Parma sì, perché vabbè, è un aspetto non secondario quando si parla di Lazio, e mi riferisco alla tifoseria, come sapete benissimo, non ci sarà l'ambiente stile Lazio-Milan, ambiente unico, perché i tifosi non andranno allo stadio, quindi quello sicuramente per chi viene da fuori è un grossissimo vantaggio. Per il resto io credo che sia il momento peggiore, anche perché Sarri sta facendo un miracolo, onestamente, nella stagione forse più complicata per tanti fattori della Lazio degli ultimi decenni, e però la Lazio, la banalità, no? Vincere aiuta a vincere, è diventata, forse lo è sempre stata, però ora è una squadra, cioè una squadra vera, che è una squadra soprattutto, sai, quando hai in testa l'obiettivo della semifinale di Coppa Italia, in campionato onestamente non hai dei grandi traguardi da raggiungere, se non magari chiudere nella parte sinistra e magari all'ottavo posto. Però ecco, queste partite servono, tra virgolette, anzi senza virgolette, alla Lazio per preparare la partita di Bergamo, no? Perché una volta dice meglio tirare i remi in barca, tirare la gamba, e poi invece non è così, perché tu mi insegni che se stacchi la spina poi non è che la puoi riaccendere improvvisamente, perché tra 20 giorni giochi a Bergamo. E quindi la Lazio, quell'obiettivo è tanto, perché se la Lazio arriva in finale di Coppa Italia salva di fatto la stagione, anche perché poi nel derby, diciamo, continuo, quotidiano, cittadino con la Roma, paradossalmente diventerebbe una stagione migliore di quella della Roma, visto che la Roma è fuori da tutto, qualora non dovesse arrivare in Champions, mi riferisco appunto alla Roma. Quindi io credo che, e poi ecco, la Lazio sono dei giocatori che, sai, con la cura Sarri, all'inizio magari non dico che fatichi, però penso a Taylor, cioè giocatori che stanno capendo il momento e stanno capendo soprattutto cos'è la Lazio e cosa significa giocare con Maurizio Sarri.
Eh sì, proprio questa, diciamo così, quella che ci hai raccontato in maniera più larga, ecco l'impressione che dà questa Lazio. Guglielmo, buona partita, con un po' di invidia, un pizzico di invidia per vedere una serata comunque sia storica.
I ragazzi di Zeneca, va bene, grazie.
Ciao. E insomma, questa era la nostra testimonianza da Zenica, l'inviato della Gazzetta dello Sport. Allora, spero che da casa sia tutto ok con i piccoli problemi che ci avevano caratterizzato in avvio. Sono anni che allora, qui è ancora sul Parma. Io stavo cercando messaggi sull'Italia. Vediamo un po' cosa. Sì, tutto ok. Ci ricordano benissimo. Qui Davidone guarda la webcam di Sarajevo, però insomma Guglielmo Buccheri ci ha spiegato che il meteo va meglio del previsto, insomma, è più che altro perché insomma sarà una partita complicata dal punto di vista dell'agonismo, calando il fattore tecnico su un terreno molto pesante, potrebbe esserci un leggero vantaggio o un minore vantaggio a favore dell'Italia, insomma, invece sul terreno pesante potrebbero essere palloni alti, colpi di testa, e lì la Bosnia ce li ha i giganti per colpire, a partire da Dzeko. Noi facciamo così, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci qua, allora, palla in tribuna, leggo il primo messaggio che è arrivato. Ma con una punta come Pellegrino non si riesce a creare una squadra bene assestata in difesa e due coppie di esterni che vadano sul fondo almeno 10-15 volte a partita per buttare palloni giocabili in area. Certo, occorre puntare su giocatori che saltano l'uomo e non su gente che ha sempre la retromarcia inserita. La differenza da tre quarti in su la fanno i giocatori, non l'allenatore o la tattica, che in avanti non esiste se non su palle inattive. Questo è il primo messaggio. Questo Ondrej che tornerà al gol all'Olimpico, non può essersi smarrito dopo l'infortunio. Un punto sarebbe oro, sono abbastanza fiducioso. Gaetano da Bari, questo è il messaggio che ci arriva da questo ascoltatore. Invece Davidone ci scrive... ne approfitto per tornare al volo sulle notizie di ieri per la Simo. Su Google Maps con lo Street View nei cartelli della strada non solo si legge il nome della via ma il titolo dell'album appena uscito di Paul McCartney. Non so se la Simo l'ha vista, è la prima volta che vedo una cosa del genere. E annuisce, quindi insomma avete questo dialogo dal quale non dico di essere escluso ma mi faccio soltanto tramite e... e quindi così la Simo annuisce dalla regia e... invece vedo una similitudine Italia con il Parma per le varie dichiarazioni. Certo che andiamo ai mondiali, certo che restiamo in Serie A. Non è che per caso a giugno ci troviamo a giocare amichevoli Italia-San Marino e noi faremo il derby con la Regia se rimane in B? E no, dai, vediamo, insomma. Allora, per me è molto più probabile che il Parma resti in A di quanto l'Italia vada ai mondiali, ecco, se dovessi giocarmi delle quote. Roberto, lo leggo tra poco, però resto un attimo sull'Italia e ringrazio e saluto, è qui con noi Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Andrea, come la vedi stasera?
In televisione.
Lo sapevo che me lo dicevi, sei tremendo.
La vedo difficile, difficile, ma non perché la Bosnia sia una nazionale fortissima, ci mancherebbe altro. La vedo difficile perché chiaramente in una partita del genere, a mio avviso, l'aspetto psicologico è molto molto più importante dell'aspetto tecnico.
E quindi
io mi auguro che i ragazzi siano stati preparati bene sotto l'aspetto mentale soprattutto, perché poi dal punto di vista tecnico siamo sicuramente superiori, ma non sempre sappiamo che le squadre superiori vincono.
Sì, è uno sport in questa che ha più variabili di altre. Se fosse, esatto. Se fosse rugby saresti già sicuro di vincere, no?
Abbastanza. Questo qui non si gioca con le mani, si gioca con i piedi, si gioca con la testa, è una cosa complicata, secondo me è complicata, però io credo che l'Italia abbia tutte le, diciamo così, possibilità per riuscire. Poi dopo non la chiamerei un'impresa,
okay.
Anche se in realtà bisognerebbe chiamarla tale, perché sono due edizioni che ai mondiali ci andiamo mica, quindi non è che ci ha eliminato il Brasile. Quindi ricordiamocelo sempre.
Secondo te, a proposito del discorso psicologico, visto che tu lo conosci abbastanza bene, Rino Gattuso...
L'ho appena sentito.
Ah, addirittura?
Sì.
Cosa ti ha detto? Ti ha chiesto di fare la formazione?
È un nervoso, che è, vabbè, ma lui è uno che partite le sente, come dire, tantissimo e dire poco, insomma, lui è uno così. Però nello stesso tempo sono sicuro che sono sicuro che lui abbia fatto tutto quello che bisognava fare, dopodiché io gli ho detto tu hai fatto tutto il possibile e poi dopo speriamo che questo possibile sia sufficiente. Non vorrei aprire polemiche o cose del genere, ma ricorderei sempre che questa sera siamo tutti italiani, siamo tutti tifosi dell'Italia e tutti speriamo che si vada al mondiale, eccetera, eccetera. Anche quelli che hanno negato gli stay o hanno negato un momento, diciamo così, di aggregazione per gli azzurri, cioè il club.
Il club. Ah, il discorso della mancanza di un ritiro, insomma, un po' più di tempo per il CT per lavorare con questo gruppo.
Esattamente. Dopodiché lui non si è mai lamentato, non ha mai detto nulla, anche perché saggiamente, insomma, non, direi non è il caso in questo momento di andare a fare polemiche o cose del genere. Però, siccome stasera saremo tutti italiani, ecco, ricorderei che tra quegli italiani ci sono anche quelli che hanno negato gli stage.
Eh sì.
E magari saranno anche in prima fila in tribuna.
In prima fila sul carro, tu dici, sul carro.
No, io lo ricorderei sempre, perché sai, si lamenta sempre del fatto che l'Italia non è mai andata al mondiale. Sì, ho capito, ma che cos'è che il calcio, diciamo, e i club, quindi chiamiamolo il calcio privato,
sì,
fa per la nazionale? Cerchiamo di ricordarcelo, ma da molto tempo è questo, non da adesso. Cerchiamo di ricordarcelo sempre e poi dopo di ricordare anche poi dopo le persone sono sopra il carro.
Eh sì. Allora, Gattuso ha detto la mia Italia è pronta a tutto, uomini che darebbero la vita e l'anima, quindi sta caricando l'ambiente. Luca ci scrive, non è che poi siamo così tecnici ultimamente, però insomma, l'altra squadra...
Però, insomma, tre o quattro giocatori più forti degli altri ce li abbiamo,
sì.
Perché adesso non è che siamo così tecnici, insomma.
Secondo Barella, te è più forte Pio o Retteghi?
Pio.
Però gioca Retteghi, vero?
Credo di sì. Sai, nazionale ci sono anche delle gerarchie che secondo me devono essere rispettate. Pio è molto giovane, però Pio secondo me è più forte, ha più... ha più qualità, nel senso che c'è il colpo di testa, c'è il tiro, c'è l'acrobazia, ne ha di più rispetto alle tiri.
Magari ne parliamo tra qualche settimana, magari più avanti potrebbe giocare lui, ecco, potrebbe giocare
penso
lui.
Penso di sì. Penso che possa andare così, però sai, poi dopo lì si decide sempre su chi è più in forma in quel momento, ovviamente.
Allora Luigi ci scrive: penso che vinceremo questa sera e pareggeremo sabato a Roma. Ti andrebbero bene entrambi i risultati, direi, no?
Benissimo, sì.
Anche il pareggio di sabato.
Sì, assolutamente. Non è che delle grandi illusioni sul bel gioco me ne faccio più, quindi basta.
Come sta il Parma secondo te, Andrea?
Ma il Parma mi ha profondamente deluso contro, non solo contro la Cremonese, anche contro il Torino, aggiungo, dal punto di vista mentale, e torniamo sempre all'aspetto psicologico, perché gli infidenti hanno un po' mollato.
Sì, l'ha detto un pochino anche Pellegrino l'altro giorno.
Insomma, comunque l'intervento di Cherubini in conferenza stampa dopo la partita, dopo la sconfitta contro la Cremonese, mi sembra che sia la spia di questo, quindi se no sarebbe venuto. Dopodiché io credo che la salvezza la raggiungeremo. Poi se mi devono chiedere se sei divertito, gli dico serenamente di no. Poi dopo, cioè, per arrivare a Roma ci sono tanti modi, no? Uno può fare il diretto, può fare l'autostrada del sole, tutto dritto, asfalto, cemento. Uno può anche prendere delle altre strade, magari rischiose, non dico mica di no, magari rischiose, però magari si può fare gli Appennini, può vedere dei bei panorami, no?
Bella questa similitudine.
Cioè, perché dicono, vabbè, ma l'importante era salvarsi, no? Parlava un mio amico, sì, dico, ci si possono fare in tanti modi, come si può arrivare a Roma in tanti modi.
Ecco, la domanda generale è quella, ci si poteva salvare con questa rosa giocando diversamente, secondo te?
Sì, ma la rosa non è eccezionale, ma non è che il Pisa e Cagliari,
il Genoa?
Il Genoa, il Lecce, eccetera, hanno delle rose superiori, no? Perché se no sembra che noi abbiamo la rosa fatta dai Calimero e gli altri hanno le rose fatte da Messi. Non è mica così.
Okay.
È una rosa che è stata indebolita rispetto all'anno scorso, su questo non c'è dubbio, perché sono stati ceduti dei giocatori importanti. Però non è che siamo più scarsi del Verona, del Pisa, del Lecce o di queste squadre qua, semplicemente ha scelto una strada della concretezza, facciamo l'importante, facciamo punti e non pensiamo che il calcio è prima di tutto, secondo me, ma per come lo interpreto io, poi dopo ognuno è libero di pensarlo diversamente, come lo interpreto io deve essere, non dico uno spettacolo, ma comunque un divertimento. Se voi vi siete divertiti quest'anno, beati voi.
Senti, chi sarà il giocatore che il Parma farà più fatica, non dico a trattenere, però quello che vedi più pronto per provare a un salto in un'altra squadra? Per determinate circostanze poi, anche.
Ma io credo che le cessioni siano quelle di Pellegrino, Suzuki, credo anche Keita. E faranno il possibile, diciamo così, per Bernabé.
Anche perché forse per il giocatore stesso è arrivato il momento giusto, no?
Ma più che altro non c'entra nulla con questo squadre, con questo gioco, quindi è un giocatore che ha bisogno di avere il pallone tra i piedi, è un giocatore che ha bisogno di giocare a metà campo avversaria. Poi lui insomma, si è sacrificato, ha giocato, ha fatto anche il terzino, però è un giocatore di un certo tipo, insomma, un giocatore molto spagnoleggiante da questo punto di vista. E noi, nonostante abbiamo un allenatore spagnolo, non siamo certo una squadra spagnoleggiante.
Ma tu pensi che l'anno prossimo con giocatori diversi possa cambiare gioco il Parma?
Sai, tutto è possibile. Tutto è possibile. Però intanto non credo che ci siano tanti giocatori diversi.
Ok.
Perché se... diciamo così, l'input societario è quello del mantenimento della categoria e della sostenibilità economica, e siccome comunque c'è bisogno di rientrare, nonostante il bilancio approvato sia estremamente positivo, però bisogna rientrare dalle spese fatte negli anni scorsi. E quindi non credo che si possa fare spese folli, diciamo così. Poi sai, giocatori importanti, cioè già fatti, a Parma non vengono.
Sì,
bisogna trovare le scommesse tipo Pellegrino, che l'abbiamo pagato poco e probabilmente lo vendiamo a tanto.
Sì.
Già l'abbiamo già pagato abbastanza. Suzuki l'abbiamo già pagato abbastanza. però questi sono, vabbè, non l'abbiamo pagato perché vabbè, è arrivato
a parametro zero.
Parametro zero. Bisogna cercare delle soluzioni di questo genere, ma l'importante credo che sia fare il colpo con il centravanti, credo. Cioè.
Ti scrive Pippo, vorrei dire a Schianchi che su, per me sei numero uno, ti scrive che sulle fasce abbiamo due terzini e finisce qui, mai visto una rosa così male costruita, dice Pippo.
Che sono tanti due.
Ho capito.
No, ho dei Brizchi, insomma. Se Brizchi fa la Serie A nel 2026, mi viene da dire, non voglio tirare fuori Cornelio Donati, ma tiro fuori Rocco De Marco, cioè poteva fare la nazionale.
Mitico.
Stiamo parlando di Brizchi, c'è fuori che correre. Quando c'è il pallone tra i piedi è un coniglio, Il pallone diventa un coniglio. A me anche i giocatori lì non piacciono. Dopodiché, sai, il Parma ha fatto dei soldi anche con Osterwold.
Sì.
Quindi non dimentichiamolo, il calcio moderno prevede questo. A me
sì, anche i 18 milioni e mezzo per Somm sono veramente una cifra.
Ecco, sì, insomma, Somm, capito? Somm.
Andrea, ti ringraziamo per essere stato con noi.
E Forza Italia, non nel senso politico del termine, ma sì, insomma, mi piacerebbe davvero che tutta la nazione spingesse.
Il cosiddetto movimento, che tutto il movimento remasse dalla stessa parte, no?
Sì. Sì, tutto il movimento, poi dopo, da domani, dopo faremo i conti, tireremo le somme, faremo una riga e vedremo.
Va bene, grazie Andrea.
Grazie
ciao.
A voi.
Ciao, ciao, ciao. Allora, qua messaggi. Il nostro amico Luca ci manda Forza Italia e poi ci ricorda che il Festival della Serie A anche quest'anno si terrà a Parma. Sì, lo sappiamo. Credo anche l'anno prossimo. Poi. Vediamo, qua ci scrive invece... Roberto, sono anni che parlo di questa società dove io non ho per niente fiducia. Dopo tutti questi anni noi andiamo allo stadio per vedere queste partite. Qualche domanda me le farei. Penso che questa proprietà a Parma resterà poco, senza pensare al problema stadio, missing. Ne parleremo in futuro. Ciao Roberto. La Gazzetta dello Sport, facendo la lista delle prossime gare per la lotta a salvezza, non ha inserito il Parma, ci scrive Mark. Però le prossime tre partite sono per noi molto difficili e non sarebbe strano fare zero punti. Quindi se Lecce e Cremonese facessero tre punti nelle prossime tre gare, il Parma sarebbe ancora considerato a un passo dalla salvezza, Mark? No, insomma, per me lo resta, vediamo, insomma, se le perde tutte e tre le prossime, secondo me inizia a diventare un problema, perché vuol dire che sei in una crisi molto molto pesante. Per 5 partite di fila andiamo veramente a risultati che hanno pochissimi precedenti. Questo è Brando, la prima domanda ti rispondo sì, ma il resto non non so. Avete notato che Strefezza chiama i movimenti degli attaccanti esterni, dei centrocampisti, che invece se ne stanno impalati, scrive Brando. Non l'avevo notato, ti ringrazio per la segnalazione. Allora, Davidone è un tifoso dell'Italia da quando è nato, a prescindere da tutti i problemi avuti in questi anni. Il rischio, questo è Matteo da Roma, il rischio concreto di perdere le prossime due partite è reale. Qui bisogna sperare anche nelle sconfitte di chi ci sta dietro. La sconfitta con la Cremonese ha alzato la quota a salvezza, scrive sempre Matteo da Roma. Per sabato proverei, anche se questa non lo farà mai, Ondrej che Strefezza alle spalle di Pellegrino, perché il brasiliano come seconda punta secondo me non rende al massimo. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Gaetano da Bari. Le cessioni in estate potrebbero essere Suzuki, Cercati, Brizchi e Keita, potenzialmente più di 100 milioni, ma no dai, secondo me no. Però il Parma ha un'incognita tattica che è Valeri, perché è un quinto, bisogna vedere chi sarà il prossimo allenatore. Secondo me, allora, ammesso che possano partire Suzuki e Keita, però arrivare a 100, non lo so, ditemelo voi, Suzuki più Cercati più Brizchi più Keita 100 milioni? Forse sono i nuovi prezzi e io ho perso il senso della misura attuale. Si sa qualcosa di Scarlatto, era arrivato in pompa magna poi scomparso dai radar. Io ho visto delle presenze con le giovanili, però è molto giovane, perlomeno per il panorama, per il Parma, per l'Italia così, 2009 giocano poco, quindi Stiamo a vedere. Allora, messaggio arrivato adesso da Lorenzo: se giochiamo come contro la Cremonese non perdiamo solo le prossime due gare, ma perdiamo anche col Pisa, scrive. Beh, quello è poco ma sicuro, o quasi, ecco, vediamo un po'. Allora, scriveteci ancora 333-92-00170, facciamo un'altra pausa, poi tra poco arriva un altro ospite, Francesco Monaco.
Palla in tribuna.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci qui, palla in tribuna con la terza parte dedicata appunto soprattutto al Parma con... allora intanto vi devo dire che Scarlato ha giocato l'ultima da titolare nell'Under 18 del Parma contro il Milan, quindi insomma il giocatore sta giocando, però stiamo ancora a livello di Under 18, ma insomma gioca le ultime gare, le sta giocando da titolare. Sto guardando a ritroso le ultime formazioni, sì, tra l'altro una squadra che sta facendo abbastanza bene ultimamente, l'Under 18 del Parma, che ha raccolto un po' di punti, anche se il campionato in generale non sta funzionando come quello di altre giovanili del Parma. Se pensiamo che l'Under 15 è prima nel suo girone, la Primavera sta facendo piuttosto bene, invece qui il Parma è a metà classifica con l'Under 18, dove gioca appunto Lucas Scarlato. Sta giocando sotto leva perché lui avrebbe un'età che lo porterebbe a giocare insomma con i più piccoli tra virgolette, ma insomma poi è arrivato da River Plate, quindi un giocatore che un pochino di esperienza l'ha fatta. Allora dovremmo avere con noi Francesco Monaco, che saluto e ringrazio. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora ti chiedo un cenno volante sulla partita dell'Italia, come la stai attendendo, se dopo due mondiali saltati si è creata veramente una grandissima attesa per questa partita.
Sì, un po' troppa, e ci sono tutti i presupposti perché scatti il trapolone, visto che
lo psicodramma.
Se fosse la prima volta, cioè che l'Italia sia sempre qualificata, ecco, quello di stasera potrebbe essere davvero la trappola che ti fa stare a casa per la prima volta. Essendoci due precedenti, io credo che in un modo o nell'altro l'Italia la sfangherà. Perché non è pensabile fallire per la terza volta consecutiva la qualificazione ai mondiali, quando il calcio è molto di più semplice sport nazionale, e con l'allargamento addirittura a 48 squadre, cioè di più non facciano senza qualificazione, non lo so, 48 squadre in un paese come gli Stati Uniti o anche il Canada, diciamo, dove abbiamo già la tifoseria senza bisogno di dover organizzare viaggi costosissimi dall'Europa, e quindi secondo me la sfangano. Detto ciò, se non dovesse accadere, io personalmente non faccio una piega, perché come mi è già capitato di dire, io ho visto i primi mondiali in televisione, erano quelli del 66, con Pac Doic, e quindi ne ho visti parecchi, e a parte che potrei benissimo vederli anche senza l'Italia, come ho fatto nelle altre due edizioni precedenti a questa. Però se mi dicessero l'Italia non va ai mondiali e salta tutto da Gravina in giù, bisogna ripensare a tutto, allora sì, sarebbe anche l'ora che l'Italia si meriti di interrogarsi su cosa vuol dire il calcio in Italia, soprattutto dal punto di vista etico. Ah, sì. E mi riferisco ai calciatori, agli allenatori, ai presidenti e ai tifosi.
Ah, sì.
Non ce n'è uno che che rappresenti veramente quello che vuole essere, quelli che sono i valori dello sport. Dopo poi tutti possiamo dire, ah, ma il calcio è diverso perché qui, perché là, non, le anime belle, però quando poi vinciamo nel rugby che battiamo l'Inghilterra, giustamente Peana, la nazionale di baseball, anche se sono tutti paesà, che batte gli Stati Uniti, negli Stati Uniti esultiamo giustamente, e ci danno lezione, no? Vedo tutti i titoli, esistono solo Bezzecchi, Chini, Antonelli, naturalmente, giusto, il calcio deve interrogarsi sul perché non suscita lo stesso ammirazione che adesso suscitano campioni di altri sport.
Eh sì. Allora ci...
Brevemente. Ci...
Beh, vabbè, però hai toccato vari aspetti. Se ti dico che insomma resta molto più probabile che si salvi il Parma piuttosto rispetto al fatto che l'Italia vada ai mondiali, mi sbaglio di molto?
No, non ti sbagli di molto, però se io dovessi scegliere è chiaro che il Parma tutta la vita.
Ah, ecco, tu hai segnato addirittura a quella che poteva essere la domanda dopo, però non sono così cattivo, dai, insomma.
Beh, comunque io ti risponderei, cioè la salvezza del Parma viene prima di ogni altra cosa al mondo.
Oh, è grandissimo, qua secondo me
calcio,
c'è una standing ovation tra... E gli ascoltatori di Palla in Tribuna. Allora ci scrivono invece: speriamo che stavolta non venga espulso nessuno della Lazio, e poi tante faccine che ridono perché
sì, si vede la battuta e ci sta, però nelle partite successive poi qualcosina abbiamo imparato, perché poi dopo le successive partite che abbiamo giocato in superiorità numerica le abbiamo vinte.
Sì.
Lecce, Verona, per certi versi anche
sì,
a parte
infatti,
di Bologna.
L'espulsione di Lecce io la riprenderei molto volentieri, perché è stata decisiva per quella partita, altrimenti...
assolutamente decisiva, ma probabilmente è stata decisiva anche l'espulsione di Pobega, perché comunque poi è stato espulso anche Troilo, il gol è arrivato in 10-10, però il Bologna ha giocato in 10,
ha giocato un'ora in 10
per un'ora. L'espulsione di Orban dopo 10 minuti, non ho mai visto tanti tiri in porta come contro il Verona. Probabilmente nel secondo tempo contro il Verona hanno fatto più tiri in porta che in tutto il resto del campionato.
Sì. Ci ha fatto sopravvalutare un po' quella partita.
Beh, sicuramente sì, e comunque abbiamo il gol della vittoria, l'abbiamo fatto all'ultimo minuto.
Sì. Però insomma si è parlato di un Parma che iniziava, e faccio mea culpa, a giocare più il pallone, cresceva la fase offensiva.
Non devi fare mia colpa. Se il Parma quella partita ha giocato bene e ha tirato tanto in porta, è giusto farlo notare. Per cui uno pensa, spera che sia rivelata, ahimè, un'eccezione, però non è che abbia sbagliato noi a sottolineare quella cosa lì. Io continuo ancora a sperare che prima della fine del campionato il Parma vinca una partita segnando 3 gol.
La speranza è l'ultima a morire. Italo, il Pisa tra 4 partite, quando incontrerà il Parma, potrebbe essere già retrocesso, visto che ora ha 9 punti in meno della terz'ultima. Grazie Italo per la segnalazione, è un ragionamento interessante. Canada, Qatar e Svizzera ci aspettano per completare il girone del mondiale. Gaetano da Bari: gli stadi in Africa sono più belli, la prossima partita della nazionale Alessio Scida di Crotone, poi ci lamentiamo dei diritti televisivi. Pippo, varie considerazioni tra Parma e Italia, naturalmente, quindi insomma vedi che siamo intersechiamo gli argomenti. Questo è un messaggio da questo ascoltatore che non si ferma mai, arrivano spesso messaggi contro la proprietà, questa proprietà se ne deve andare, lasciare spazio a proprietà come quella del Como ambiziose. Voi giornalisti dovreste parlare, essere meno di parte, questo è un finto allenatore, vabbè.
E poi?
No, infatti, tra l'altro, insomma, proprietà come quella del Como, adesso non voglio aprire un dialogo perché non mi interessa se i toni sono questi, però come quella del Como, come a livello di essere facoltosi, non ce ne sono in Italia, ce ne sono pochissimi in Europa. Come progetto tecnico potrei dire benissimo, perché effettivamente è un progetto molto bello che mi piace tantissimo, questo sì. Sull'essere di parte non lo so di che parte, perché cerchiamo di fare, parlo per me stesso, il mio lavoro.
Se parli bene della squadra e dell'allenatore, sei a libro paga della società. Se parli male dell'allenatore o della squadra, allora vai a tifare la Reggiana. Cioè, i tifosi si dividono in questi due modi di commentare quello che diciamo noi giornalisti. E quindi io non mi porrei tanto il problema. Io quando c'è da criticare critico, quando c'è da dire bravi dico bravi, quando c'è da dire io non, questa non so giudicarlo, perché non puoi dare contro a un allenatore che ha salvato la squadra con 7-8 giornate d'anticipo, 34 punti con soli 20 gol segnati. È chiaro che sono d'accordo con Andrea Schianchi, non mi diverto a vedere giocare il Parma, trovo inammissibile giocare in questo modo, per cui sarei curioso di sapere se con degli altri giocatori questa magari vuol provare a giocare in un altro modo.
Ci scrive Pippo: alle proprietà americane i risultati sportivi interessano relativamente, interessano i conti e il business, i tifosi pian piano verranno a mancare. Al di là delle battute, credo.
Dopo poi dirò qualcosa a proposito che alle proprietà americane non interessa il risultato.
Allora, questo invece, Lorenzo: al di là delle battute, credo che la doppia superiorità numerica abbia spinto il Parma a sbilanciarsi e a perdere equilibrio con la Lazio l'andata. Un altro: trovare i presidenti come Kraus con la Pile, una super organizzazione aziendale, non lamentiamoci. Dai là, questo è Mark. Invece, no, ecco, tu che conosci benissimo lo sport americano, abbiamo 5 minuti, quindi possiamo chiacchierare in libertà, anche perché non giocano domani, quindi restiamo anche molto sul teorico. Davvero così non interessa il risultato? Non so, in qualche senso condivido, in altri meno.
Allora, la grande, per quel poco che tu hai detto, tu conosci benissimo lo sport americano, e grazie,
è molto più di me, quindi
diciamo che io seguo il football, ma non seguo per esempio il baseball o la pallacanestro. Ciò nonostante, per molte cose queste leghe sono simili, e la vera grande differenza è che sono leghe professionistiche bloccate, non esistono le retrocessioni,
non è poco.
E ci sono diversi sistemi, tra cui quello del cosiddetto draft, cioè ogni anno le squadre scelgono i migliori giocatori provenienti dal college, e i primi a scegliere sono quelli che sono andati male l'anno prima.
Siamo ad anni luce da questa situazione.
E questo aiuta a bilanciare i rapporti di forza, che sono sempre e solo esclusivamente dovuti alla qualità delle squadre, perché non esistono le squadre più ricche o le squadre più povere, nel senso che sicuramente sono delle squadre che grazie al loro blasone, al loro costano di più, magari perché fatturano di più come merchandising, sono più conosciute, ma hanno tutte il salary cap, quindi non c'è la squadra che può permettersi di spendere 100 e avere 10 campioni, e la squadra che non può spendere più di 20. Tutte le squadre devono avere il salary cap, devono rispettare il salary cap. Quindi anche le squadre che vanno male hanno il rosa dei campioni. Poi se vai male 2 o 3 anni, hai tot anni di tempo per ricostruire e tornare forte.
Sì, questo aspetto del non retrocedere, che siano sempre le stesse squadre, effettivamente è un macigno che sposta.
Ma io ricordo, tutti ricordano i Chicago Bulls di, non so chi c'era,
Michael Jordan, Nixon, Scottie Pippen,
io ricordo più Scottie Pippen di Michael Jordan, però non è che i Chicago Bulls da allora hanno sempre dominato. Mm-mm. Magari salvo 2 o 3 stagioni, ci sono state stagioni in cui non si sono qualificati per i playoff, idem vale per i Lakers. Chi conosceva i Golden State Warriors prima di Steph Curry? Quando hanno ricostruito attorno a Steph Curry sono diventati improvvisamente competitivi, e poi dopo torneranno nella loro, e tra 10 anni torneranno competitivi. Nello sport americano funziona così.
Eh sì. Allora, chiudo con qualche messaggio. Cioè, siete proprio sicuri che questa con altri giocatori giocherebbe diversamente? Alla fine dei conti lui all'Assen era lo stratega difensivo. Andrea 68, questo è il messaggio. Diciamo che è un concetto che mi pongo anch'io, e che ho il sospetto sia appunto un pochino la tendenza, ecco, che ci possa essere.
Guarda, io non vedevo l'ora che arrivassero queste ultime giornate col Parma virtualmente salvo, per vedere se con un po' più di leggerezza, dopo dicono rimpiangi Pecchia, comunque senza grossi patemi si provasse a giocare un po' meglio. Mi sembra di aver capito che facciamo questi due punti che ci mancano e chiudiamo la e allora non vedo l'ora che arrivi l'estate per vedere che tipo di campagna acquisti vogliono fare, però io non credo che questa sia questo, scusa il gioco di parole, con una rosa migliore, più equilibrata, senza giocatori che si devono ambientare, che devono giocare magari un po' fuori ruolo, secondo me lui per primo vorrebbe provare un gioco un po' più propositivo.
Francesco, dobbiamo chiudere, ma ti ringrazio tantissimo.
Io ringrazio te, se volete dico anch'io, senza alcun significato politico, Forza Italia, e soprattutto però per sabato Forza Parma e buona Pasqua, e speriamo che il clima pasquale danneggi un po' la Lazio, perché a Roma quando c'è questo clima non hanno mica molta voglia di impegnarsi, secondo me, speriamo.
E speriamo non siano vacanze romane come titolò la Gazzetta dello Sport di Parma qualche anno fa di fronte a una batosta. Titolo, secondo me. Però
può darsi. Ormai è passato tanto tempo dall'ultimo titolo che ho fatto, che non me ne ricordo.
Vabbè. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buona Pasqua a tutti, arrivederci.
Ciao Francesco Monaco, grazie Simonetta Collini, sono proprio le 15, ci fermiamo qui, grazie a tutti e tutte le persone che ci hanno seguito a Palla in Tribuna, ciao ciao!